Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me.
Il teatro non è il paese della realtà. Ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulle guance, un sole che nasce da sottoterra. Ma è il paese del vero. Ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco.
Perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è.
Bentornati anche questo martedì ad una nuova puntata di Golosi d'Arte, e come ogni martedì abbiamo un ospite che si ostinano a venire qui da noi, non so neanche io perché, nonostante ci sia questo regista con questa faccia un po' così e questi occhi un po' così, che abbiamo solo noi qui a Golosi d'Arte, tutti ci invidiano, il mondo intero ci invidia. Nonostante questo regista è qui con noi Filippo Marchi.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato.
Grazie a te per essere venuto nonostante noi due, quindi...
Beh, a te ti conosco bene, il regista è comunque molto simpatico, quindi direi che non potevo passare momenti migliori in una giornata.
Ecco, e già abbiamo capito che ti pagano per dire queste cose.
Sì, finalmente mi pagano da qualche parte,
quindi... Almeno per dire che il nostro regista è simpatico. Bene. Bene, ciao Filippo. Intanto, per chi non ti conoscesse, Filippo è qui a Golosi d'Arte in veste di
attore.
Attore, in veste di attore. Avevamo sperato qualcuno che pulisse niente. No, scherzo. Conosco bene Filippo e ovviamente l'ho invitato con cognizione di causa. Finalmente, insomma, qualcuno ha ancora che parla del mio argomento, insomma, il teatro.
Il teatro, eccoci.
Il teatro. Per iniziare ti chiedo come appunto hai iniziato, ma non tanto il come tipo ho studiato questo, ma innanzitutto come mai hai iniziato? Perché ti è venuta la botta?
Ma è una storia che parte diciamo da un po' di tempo fa, nel senso che avevo 12 anni, quindi parte veramente molto presto. Era già partita un pochino prima, nel senso che durante le vacanze estive si andava nei villaggi turistici, allora lì c'è sempre il mini club, no? Che dove i genitori ti lasciano un po' andare per liberarsi un po' di te, esattamente. E gli animatori facevano fare al mini club qualche scenetta da presentare poi quella che sarebbe stata poi la serata finale della villeggiatura, ecco, e già lì mi divertivo molto. E mi divertivo molto, e soprattutto questo aveva effetto sulle persone, quindi insomma già lasciava forse intravedere un interesse, però dicevo di no, io volevo giocare a basket. E allora a 12 anni è stata un'età fondamentale, perché finalmente mio padre, dopo 5 anni che glielo chiedevo, mi iscrisse a una scuola di mini basket.
Ah, è fondamentale per il teatro, perché ti hai iscritto?
Sì, no, fondamentale per direi per la mia vita, cioè nel senso che finalmente entro in una squadra di mini basket, ero intenzionatissimo ad andare avanti, così mi danno il numero 17 e la maglia verde. In campionato mi convocano a 3 partite e insomma, vabbè, si era tutti bambini, però sai, c'erano un po' quelli più predisposti e quelli che proprio non ce la potevano fare. Io non rientravo in nessuna delle due categorie, io ero proprio l'ultimo, cioè l'ultima ipotesi, insomma, perché non ero molto dotato, ma va bene. Allo stesso tempo, però, prima media si fa il laboratorio teatrale.
Ah.
Laboratorio teatrale.
Tu eri qui a Bologna?
Sì, io sono nato a Bologna, ho sempre vissuto, sono cresciuto a Sasso Marconi e quindi sono stato lì da quelle parti, sono cresciuto da quelle parti, le scuole le ho fatte lì. Ebbene, cominciamo questo laboratorio teatrale, dove già riprendo un po' quello che facevo in quei villaggi turistici, no? E allora continuo a divertirmi, ricomincio a divertirmi, però ancora dico sì, è divertente, ma farò altro nella mia vita, non il basket, ma qualcos'altro magari. Ebbene, un giorno, sempre in prima media, si va a teatro, mi ricordo ancora il Teatro Comunale di Sasso Marconi, e c'era questo attore, Matteo Belli.
Ah.
E ci dicono: ragazzi, andiamo a vedere uno spettacolo di fiabe. Come uno spettacolo di fiabe? Cioè, noi eravamo bambini, ma non, cioè, alle fiabe non...
Ma poi alle medie siamo ragazzini, siamo già grandi.
Sì, capito, cioè, fiabe, quindi no? Le fiabe... Cioè... Esatto, l'atteggiamento era quello, ma anche il mio, non mi tiro fuori. Ebbene, andiamo a teatro, consapevoli magari di passare una mattinata dolorosa, si spengono le luci, luce sul palco, entra quest'attore, mi ricordo che c'era questo corno enorme che suonava, lo appoggia e inizia a raccontare. Io rimango... Di Sasso.
A Sasso, di Sasso.
A Sasso,
scusa, questo è un ritorno di Manzalini, che abbiamo avuto ospite qualche puntata.
Beh, sì. Va bene. Ci perdonerà Luciano per aver utilizzato questa citazione. No, e rimango di pietra, eccoli. Rimango di pietra e non lo so, qualcosa mi prese, tant'è che mi ricordo che uscendo da lì dissi: bene, io da grande voglio essere come lui. Ma perché credo che la cosa che più mi ha colpito in quell'occasione fu come lui riuscì effettivamente a comunicare certe cose. Lo spettacolo durò un'ora, sembravano 5 minuti, alla fine ne volevo ancora io di quella roba, non so come dire.
Questa sì che è droga.
Questa
fatta
sì
bene.
Che è droga, capito? E quindi niente, da lì ovviamente è partito... Unito al laboratorio teatrale che facevamo lì a scuola, e al laboratorio teatrale alla fine dell'anno si arriva al saggio. E allora tutti quelli che erano bravi a pallavolo, bravi in matematica, bravi in italiano, così, dove ovviamente io non ero bravo manco lì, diventano improvvisamente, vedi che... No, vabbè, adesso non è per dire niente, però insomma si comportano come bambini nel corso di una recita. Io mi ricordo che entrai in scena e mi divertì tantissimo e riuscì a divertire, quindi quella senz'altro nacque da lì, dall'intenzione. Non è tanto un fatto esistenziale che finalmente avevo trovato qualcosa in cui ero bravo, no, partì proprio da...
Ma forse anche finalmente hai riconosciuto un qualcosa che era già tuo, cioè in qualche modo...
Può essere, sì, lo è diventato ovviamente con il tempo. Beh, perché comunque sia, ovviamente c'è stato un percorso che è iniziato durante le scuole superiori. A 17 anni feci una prima, diciamo, scuola di teatro, era un laboratorio per ragazzi dove comunque ti iniziavano già a darti le prime nozioni tecniche, e anche lì mi divertivo tantissimo. Lì soprattutto ho scoperto la disciplina, perché comunque richiedevano anche un certo comportamento. Non era il solito laboratorio che facevi appunto sempre a scuola, alle superiori, con extra orario, extra scolastico, dove lo facevi per divertirti, no? Lì proprio iniziavano a darti già i primi imprinting di quella che insomma era un po' la tecnica e la disciplina, come ti ho detto. E quindi poi sono diplomato da grafico pubblicitario, e anche lì, come per il basket, ero convinto che sarei sceso a Roma, audizione al Centro Sperimentale di Cinematografia, vado lì, mi prendono, naturalmente mi fermano alla prima selezione, ma vabbè, comunque a 19 anni non puoi sapere, non puoi saperle queste cose. E cosa fare, cosa non fare, mi iscrivo all'università, ovviamente va malissimo, il primo anno...
Quello ovviamente lì, vabbè.
Ovviamente va malissimo... Ovviamente. Ma sì, ma perché sai, ovviamente è un po' per la famiglia, che ovviamente vuole vederti prima di prendere magari una decisione del genere, ti vuole vedere prima tentare magari altre cose, ma anche tu stesso forse vuoi prima vedere se... E invece no, cioè, tutte le cose che ho provato a fare mi riportavano il fatto che c'era una cosa che io volevo fare, e allora ho detto, a un certo punto ho detto: scusate, è questo, quindi comunque... ho ripreso l'università.
Mi dispiace, ma è così.
Mi dispiace, sì, esatto, mi dispiace, ma è così. Poi, e a 19 anni poi è avvenuto anche il debutto con una compagnia, con una prima compagnia, diciamo, professionale qui a Bologna. La mia insegnante di teatro, di quel famoso corso di teatro di laboratorio, mi presentò un suo amico regista, e quello fu, diciamo, un primo debutto, ecco, fu un primo assaporare veramente il palco con persone che magari lo facevano già da tempo. E ricordo che era uno spettacolo di Aldro Vandini, che era questo autore bolognese a cavallo tra il 6 e il 700, quindi comunque parliamo dei periodi, credo, proprio della commedia dell'arte. Adesso non credo sia proprio un contemporaneo di Goldoni, ma più o meno siamo lì. Comunque c'era il dottor Balanzone, c'era lo Zanni. Sì. E allora mi dissero: vai a fare questa specie di provino, è una commedia in dialetto bolognese, ma non ti preoccupare, sappiamo che tu non lo parli, infatti vieni a fare il provino per fare l'innamorato. È un italiano un po' particolare, però l'innamorato e l'innamorata sono le uniche due parti in italiano. E allora io vado lì tranquillo, no, con me stesso, dico va bene, mi fanno leggere anche qualche parte, qualche cosa, sì vai molto bene. E poi mi guardano e dicono: scusa, ma leggi queste tre parole in dialetto? Io le leggo a fatica, ci metto mezz'ora. Mi guardano e mi fanno: fai il contadino. Quindi facevo lo Zanni, capirai, io non sapevo niente io. E lo spettacolo debuttava 3 settimane dopo, e io avevo queste dialetto bolognese del 6-700, che non è quello che si parla.
No, è un'altra cosa.
Infatti. È tutta un'altra cosa. E allora io dissi: ma scusate, ma come pensate che possa fare io questa cosa? Ce la farai. E mi registrarono ovviamente le battute, tutte le battute mie, quelli che sapevano quello che lo sapevano fare. Quindi quindi lì ci fu subito, no, lo studio, no, cioè della serie: ehi, vedi che non è una passeggiata questa avventura, ti diverte sì, ma richiede anche certe particolarità. E quello, avevo 19 anni, fu diciamo la prima esperienza su un palco diversa da quella che avevo avuto in precedenza con i compagni di scuola e con i compagni di laboratorio. Lì proprio mi ritrovai a condividere la scena con degli attori, e questo fatto a 19 anni credo che mi abbia improntato, mi abbia fatto già di per sé imparare delle cose.
Penso anch'io, è una bella esperienza.
Perché comunque vedere i professionisti come si comportano, sia in senso buono, diciamo, ma anche quelli che magari avevano qualche guizzo della serie: non ti comportare mai così. E poi il lavoro di un gruppo, di una compagnia teatrale, cioè silenzio e lavora nel rispetto di tutti. Quindi già quella fu una prima scuola. Io non ho mai fatto accademia. Io non voglio dirlo per presunzione, ma ho avuto la fortuna di riuscire a formarmi incontrando persone che mi hanno accompagnato.
Io sono convinta che io ho fatto accademia, ma sono convinta che i modi per diventare attori, cioè, non ce n'è uno.
Non ce n'è uno,
anzi,
esatto.
Io ai miei allievi insegno e dico, per esempio: io ho fatto l'accademia, ma non la consiglio a nessuno. Se volete fare, io sono più convinta che, vabbè, io forse sono più artigiana in senso.
Esattamente, io l'ho appreso in questo, cioè come se fossi un giovane artigiano che va a bottega dal mastro a imparare.
Esatto.
Però ecco, vedi, però ecco una cosa che sto ancora cercando di fare, e ho capito che bisogna imparare qualcosa, però. Cioè, l'accademia non è un modo, però comunque ci vuole.
Cioè, non è l'unico almeno.
Non è l'unico modo, esatto, però ci vuole comunque uno studio, ci vuole.
Quello sicuramente.
Per forza.
Ci vuole una base. Io sono convinta che la tecnica comunque serva, soprattutto ti serve quando magari ti viene a mancare qualcosa, dico una stupidaggine per esempio, un giorno sei afono,
sì,
e tu devi recitare,
sì.
Se non hai una buona tecnica sotto, non la sfanghi, c'è proprio poco da fare.
Esattamente.
Quindi sicuramente una buona tecnica ti aiuta nei momenti soprattutto tonici. Poi è chiaro che dalla tecnica è come dire: io costruisco le fondamenta con la mia tecnica e dopo tutto il resto creo.
E quello magari lo acquisisci con gli anni,
esatto,
con le volte
con
in cui riesci ad andare sul palcoscenico. Quindi insomma.
Sì, sicuramente una base, sono d'accordo con
una
te.
Una base,
ci vuole,
certo.
Ci vuole
assolutamente.
E tu come l'hai fatta questa base?
Ma io dunque mi iscrissi al DAMS, che non c'entra assolutamente niente col mio, anzi, credo che sia stato, perché l'ho fatto? Cioè, nel senso, no, poi ci arriveremo, perché comunque qualcosa mi ha dato. E il primo anno lo faccio per la prima volta, forse studio regolarmente nella mia vita, però dicevo: a me manca qualcosa e non sto facendo qualcosa. Non so che cosa, però non lo sto facendo. E ovviamente era sempre l'ovviamente, no? Ed era quella cosa che ancora mi chiamava, che mi diceva: ehi, vedi che io sono qui e tu sei ancora lì, dai, comincia. E allora niente, qualche laboratorio magari non soddisfacente, ovviamente, perché magari conoscevo delle realtà che ti insegnavano una certa, volevano almeno insegnarti una certa tipologia di teatro, se non altro che ha avuto la sua importanza, ma che non rispecchiava esattamente la mia ambizione. E capito in una compagnia finalmente nel 2014, dove stavano mettendo in scena uno spettacolo tratto da Brecht, e mi ricordo che quello fu esattamente, diciamo, un altro punto fondamentale di questa mia aspirazione, perché da quel nucleo, da quella compagnia, poi è nata la compagnia dove oggi effettivamente continuo a cercare di creare, di lavorare, di andare avanti. E ci fu Brecht, poi ci fu un adattamento da Boccaccio, poi ci furono altri spettacoli magari di, se vogliamo dire, di minor spessore, ma dove comunque appunto ci veniva insegnata l'arte, e anche quegli spettacoli di minor spessore ci servivano per rodarci, certo, per capire, sì. E da lì quindi insomma si è consolidata ancora di più la mia aspirazione, la nostra aspirazione. E poi appunto nell'agosto del 2019, la scorsa estate, è nata questa, diciamo, nuova compagnia, che poi alla fine siamo sempre noi, compagnia Streben. Quindi alla fine è tutto collegato, diciamo.
Ma vogliamo dire anche chi sono gli altri attori della tua compagnia?
Assolutamente sì, sono due, quindi siamo una compagnia proprio moderna, quindi poca gente.
Anche perché portare in giro troppa gente è molto...
Portare in giro troppa gente può essere bello, senz'altro puoi riuscire a fare delle cose meravigliose, e certamente, però purtroppo ci ritroviamo, ecco, ad avere a che fare con una cosa che magari chi non è del settore non prende neanche in considerazione, cioè che parliamo di un ambito estremamente difficile, e dove anche se sei magari giovane, sconosciuto, chi ti dà la possibilità di rappresentare qualcosa di tuo vuole comunque delle garanzie che magari tu dici: io cerco di fare le cose al meglio, ma magari non basta. Comunque, tornando al discorso della compagnia, una compagnia che si chiama Streben. Streben, abbiamo voluto scegliere questo nome perché è un termine particolare, un termine romantico, e sta a significare in parole, cioè, vuole significare molte cose, a dire il vero, però forse la definizione a cui ci siamo attaccati noi più di tutte è la tendenza all'assoluto, no? Alla perfezione, una perfezione che non esiste. Quindi, in parole povere, quando tu raggiungi un certo obiettivo, un certo risultato, anche meraviglioso, non è lì che ti devi fermare, devi ricominciare tutte le volte da capo per cercare di arrivare più su. E credo che questa sia una cosa fondamentale, almeno per quello che mi hanno insegnato sul teatro e sull'arte in generale.
Io approvo completamente questa visione.
Esatto, no, immaginavo. Quindi, niente, abbiamo voluto darci questo nome, magari un giorno cambierà, e portare avanti, diciamo, le nostre opere, la nostra attività.
E diciamo anche i nomi degli
altri. Scusatemi, è vero. Allora, Alessia De Pasquale.
Ciao Alessia, ti salutiamo.
Ciao
anche
Alessia.
E prima o poi io la porterò qua.
Deve venire assolutamente, perché è una bravissima attrice, è veramente brava, ha tanto da dare, ha molto anche da insegnare, devo dire, perché lei è veramente una, cioè, che addirittura io mi appello a lei, se ho dei dubbi e dei consigli mi appello a lei. E Davide Russo, che è, diciamo, l'anima, anche lui è fondamentale per la compagnia, perché lui è il caratterista. Davide è un caratterista, Davide è il carattere, e ha dei tempi suoi, ha delle tempistiche sue, ma diciamo, ecco, cerchiamo sempre un equilibrio tra di noi, non siamo in tanti, certo, però cerchiamo sempre di trovare la situazione giusta in cui, e magari puoi cambiarla anche, cioè se una volta tu sei il carattere, la volta dopo magari sarai il non carattere, il carattere lo farà qualcun altro.
È un gioco di crescita.
È un gioco, hai detto bene, è un gioco, quindi noi vogliamo giocare, lo diciamo anche ai nostri genitori che ci vorrebbero sistemati, noi vogliamo giocare, io voglio giocare.
Adesso ti sistemo io con una canzone di Tom Waits, Hope Don't Fall in Love with You.
don't fall in love with you. Falling in love just makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. And I hope that I don't fall in love with you. Well, the room is crowded, there's people everywhere. And I wonder, should I offer you a chair? Well, if you sit down with this old clown, I'll take that frown and break it. Before the evening's gone away, I think that we can make it. And I hope that I don't fall in love with you. Well, I can see that you are lonesome just like me. And it being late, you'd like some company. Well, now I've had two, I look at you, and you look back at me. The guy you're with, he's up and split, the chair next to you's free. And I hope that you don't fall in love with me. Turn around to look at you, you light a cigarette. I wish I had the guts to bum one, but we've never met. And I hope that I don't fall in love with you. And now it's closing time, music's fading out. Last call for drinks, I'll have another stout. I turn around to look at you, you know where to be found. I search the place for your lost face, guess I'll have another round. And I think that I just fell in love with you.
Bellissima voce di Tom Waits, che secondo me ci sta benissimo, anche con la tua e anche con un po' con la tua immagine.
Ah beh, grazie, mi piacerebbe tanto essere Tom Waits.
Sì. Non so perché io ho pensato a Tom Waits.
Beh, lo mi ritengo lusingato. Grazie mille.
Mi fa piacere.
Adesso uscirò di qui con
cantando.
Un'altra identità. No, con un'altra identità. Cioè, prima donna che ha d'occhio. Sto scherzando.
Tom Filippo Waits.
Vedi, già suona male, quindi è meglio se rimango nei ranghi, va bene. Meglio se rimango.
Rimanendo nei ranghi, ma uscendone anche, sì, tu sei un attore, ma sei anche uno personaggio che scrive e uno personaggio che fa la regia.
Beh, sì, diciamo che sono cose un po' delicate, nel senso...
Non ne dobbiamo parlare, no. Sono top secret.
No, ancora sto affrontando la psicanalisi per capire cosa... No, ma a parte questo, pullula in giro di registi e quant'altro, che insomma è prima di definirsi tali, ne deve un po' passare, nel senso, cioè almeno questo è quello che penso io. E quindi ti dico, sì, indubbiamente ho firmato delle regie, ma attenzione, le ho firmate con la mia compagnia e magari molto spesso con dei testi che ho scritto io. Tu quando scrivi vedi quello che scrivi.
Assolutamente.
Quindi
sì.
Se scrivi per il teatro vedi quello che succede mentre lo scrivi. E quindi diciamo che da questo punto di vista è facile, perché nel senso che... quando poi ti ritrovi lì con i tuoi compagni di squadra, con la tua compagnia, dici bene, mettiamo in piedi questa cosa che ho scritto, allora tu entri di là, tu entri di là, tu entri dal fondo, questo mi sono immaginato che a un certo punto esce, quindi così diciamo che è facile. Quindi sono regista, sì, ma ad esempio di uno spettacolo come La Cattiveria, che è uno spettacolo che tu conosci molto bene,
sì,
che abbiamo portato in scena qualche anno fa da te.
È uno spettacolo da vedere, andatelo a vedere.
Grazie, speriamo di farlo.
Io l'ho visto, lo posso dire.
Tu hai visto il debutto, tra l'altro,
esatto.
Cioè non l'avevamo mai fatto, e quindi esatto. È una serata che ci portiamo ancora nel cuore. E niente. Sì, indubbiamente ho firmato la regia di quello spettacolo, come ho firmato magari la regia di un altro paio di spettacoli che ho fatto con la mia compagnia, ma attenzione, non voglio definirmi un regista, ecco, e a volte forse non mi voglio neanche definire un autore, perché è senz'altro, senza dubbio, la scrittura mi è sempre piaciuta. Mi è sempre piaciuto scrivere, quindi sì, ho scritto per il teatro, per la mia compagnia. Però ad esempio ultimamente sento molto più che scrivere cose mie e portarle in scena, andarmi a rivedere ciò che hanno scritto altri, magari anche molto tempo fa, e provare a giocare su quello, no? È questo.
Che differenza c'è?
Ma ti faccio un esempio, noi portiamo in scena uno spettacolo sui racconti di Gogol.
Sì.
Gogol, che è un paradosso, come dico sempre io amo parlarne, perché è un paradosso. Molti non conoscono lui, ma conoscono Chekhov e Dostoevskij. Molto bene, lui è quello che li ha ispirati tutti. Cioè, che è una cosa non da poco.
No.
E questi racconti di Pietroburgo, che sono una meraviglia assoluta, dove dentro c'è di tutto, dentro c'è la commedia, dentro c'è il dramma, dentro c'è la critica sociale, la critica politica e... l'odio verso chi sta su e la compassione, ma anche cattiveria, senti cosa dico, verso
caso.
Chi sta giù. Quindi forse magari, se a volte hai scritto, andare a ritrovare certe cose che tu hai sentito, ti sei sentito di voler parlare, ma in altri autori, specialmente questi autori del passato, che sono vissuti molti anni fa, continuano ad essere una continua fonte di ispirazione.
Ah,
una
sì.
Continua fonte di ispirazione. Ecco un'altra cosa, le cose che ho scritto io mi sono sempre ispirato ad altri autori, ovviamente ho sempre anche rubato magari certe cose, ma anche certe battute in certi momenti, perché magari le trovavo opportune con la situazione che volevo andare a descrivere. E quindi niente, quindi è questo secondo me.
Ma io dico sempre che fare teatro, no, in questo modo qua, in qualche modo è rubare. Però in realtà non stai togliendo niente a nessuno. È il modo in cui uno può prendere qualcosa arricchendo, e arricchendo anche la persona alla quale l'hai presa in qualche modo, perché comunque a volte sono citazioni che danno anche valore a quello che hai letto.
Ma ti dico, quando abbiamo fatto questo recital, che si intitola Fatti assurdi avvengono in questo mondo, molte persone, la prima volta che l'abbiamo fatto, molte persone, alcune magari, non conoscevano Gogol. E se lo sono andati a vedere dopo aver visto lo spettacolo. Cioè, e quindi allora dici, ho fatto qualcosa di buono forse, capite? Quindi è anche per questo forse che vorrei cimentarmi più con cose scritte da altri. Perché comunque stiamo parlando di un mezzo di comunicazione, il teatro, che è di una potenza assurda. E non è solamente il semplice fatto di andare a vedere uno spettacolo una sera che esci di casa, è veramente l'andare a scoprire un mondo, l'andare a scoprire, sembra una banalità, ma come siamo, perché ci sono certi testi scritti veramente secoli e secoli fa che sembrano scritti l'altro ieri. E mi viene da pensare a Shakespeare. Parlando di teatro, uno pensa a Shakespeare per forza. E Shakespeare perché è così attuale? Perché Shakespeare ha raccontato dei suoi tempi, certo, ma soprattutto come l'ha fatto? L'ha fatto parlando dell'uomo in relazione ai suoi tempi. L'uomo non cambia mai da certi punti di vista.
Certo.
E secondo me, credo che questo sia, ma lo dico da... sì, da giovane, ovviamente ho ancora molta strada da fare, un po' quello che è il problema del teatro attuale.
Che sarei arrivata a chiedertelo, ma te lo chiedi da solo, quindi vabbè, ciao, io vado.
No, no, è che è un argomento che...
mi interessa molto, anzi sto proprio qui a pensare cosa...
Il teatro attuale, perché stiamo assistendo a questa attualizzazione di tutto, cioè di... quando tu... sembra a volte che quando tu vai a teatro... non fai altro che aprire la prima pagina del giornale quotidiano o del telegiornale, perché va bene, si parla di attualità, si deve parlare di attualità, però è troppo incentrata, no? È troppo messa lì giusto per parlarne, capito? Vengono molto a meno i contenuti certe volte e si rimaneggiano questi autori, no? Si rimaneggiano, cioè come se... Adesso non vorrei dire, ma è come se qualcuno mi dicesse sì, va bene, fai il tuo recital su Gogol, ma trovami i sillogismi con il discorso dell'integrazione. Ma come faccio a trovartelo? tu cerca di vedere come lui te lo vuole dire, perché magari te lo vuole dire Gogol, esatto, te lo vuole dire. E invece no, niente, ci sono queste...
Ma non ti sa un po' sempre già, adesso mi viene da pensare, alla pappa pronta? Cioè quindi di andarsi, invece di lasciare allo spettatore la libertà, la possibilità di vedere quello che già c'era, invece dargliela lì e dire guarda, te lo faccio vedere bene, te lo sottolineo, te lo metto...
Esattamente, che non c'è nulla di più odioso e noioso.
E anche molto banale.
È anche molto banale. Io ho visto certi spettacoli del genere che duravano un'ora, mi sembravano 3 ore, 4 ore, non ce la facevo più con questi linguaggi, con questa mancanza tra l'altro anche della parola. Questa mancanza della parola. No, che ti mancano certe volte certi autori, quando tu vedi certe cose ti mancano gli autori, proprio ti manca sentire, ma perché, cioè, noi a teatro vai a vedere qualcosa, certo, è anche una questione visiva, per forza, ma soprattutto vai ad ascoltare, vai ad ascoltare, e quindi già tu che stai sul palcoscenico devi farti ascoltare, quindi devi comportarti in una certa maniera, parlare in una certa maniera, ma se tu mi limiti soltanto al visivo, all'introspettivo, sì, uno ci arriva, un altro no, ma magari quell'altro è esattamente quella persona che per una sera ha voluto superare la sua pigrizia per andare a teatro, per fare questa cosa magari che ha sempre reputato noiosa, viene da te, ti vede fare sta roba,
non tornerà mai,
si annoia e il teatro è noioso, quindi si fa di tutta l'erba un fascio, quando invece non è così. Purtroppo si assiste sempre di più all'allontanamento, secondo me, di quello che è il pubblico in generale, il pubblico normale, lo spettatore normale che vuole anche solamente vedere una storia, che magari non ha neanche da trasmettere nulla di introspettivo troppo, però non ce la si fa perché...
No, non ce la si fa perché no, andiamo avanti, perché a me piace un sacco questo argomento.
Ma non ce la si fa perché...
Che dice qualcosa al,
non ce
al
la si fa
mio,
perché, mi... perché il teatro si pone come così, perché te lo vogliono porre come hai detto te, come una cosa, no? Ben prefissata, come una cosa che ti vuole parlare di quello e te ne vuole parlare in quel modo. In quel modo. Solo per gente che la pensa in quel modo. Ma santo cielo, tutti devono uscire dal teatro con un pensiero proprio, che magari è anche diverso da quello dell'autore. Anzi,
esatto,
è meglio se è diverso, esatto, di quello dell'autore, perché è un modo diverso di vedere quello che è stato scritto.
Guarda, a questo proposito ti dico un aneddoto di che mi è successo anni fa. Avevo messo in scena un'Antigone rimaneggiata da me, fai conto, tra Sofocle e Anuil. Sofocle, Anuil, Selvini, cioè un misto, che è venuto un pupuri mio, era molto mio alla fine. E lì non c'era il giudizio, l'ho proprio lavorata senza giudizio, in modo tale che alla fine la gente si era divisa nel pubblico. Chi teneva, tra virgolette, avevano fatto le fazioni, chi teneva per Antigone, chi teneva per Creonte. E alla fine mi venivano a chiedere, ma chi ha ragione? E la mia risposta era, chi secondo te?
Esattamente, esattamente. E servirebbe a questo, se no...
Gente che poi ne parlava, si discute... Aspetta, ma è una meraviglia quando succede questo.
Un'altra funzione del teatro fa parlare le persone tra di loro, le fa confrontare. Le farebbe anche accettare di più velocemente in queste differenze, no? Non posso non, senza entrarci troppo nello specifico, non andare a parlare sul discorso politico, no? Perché a teatro succede una cosa meravigliosa, no? Adesso che siamo tutti divisi così. A teatro potrebbe succedere che un individuo di destra si siede accanto a un individuo di sinistra senza sapere nulla l'uno dell'altro, ma insieme condividono un momento. E allora parliamo di questo periodo in cui ricerchiamo le uguaglianze, forse potremmo partire da qui. Forse.
È come se trovassimo un minimo comune, cioè un massimo comune.
Esattamente.
Cioè, matematica del teatro.
Ma forse non lo so, forse io sono di parte, forse io amo questo mestiere, amo quest'ambito nonostante tutto, quindi forse questi sono discorsi che insomma giustamente possono essere condivisi, come no, però bisogna riportare a teatro le persone, non c'è niente da fare. La TV è bella, può essere bella se fatta in una certa maniera, anche quella, però andare a teatro è un'altra cosa, andare a teatro è un altro discorso, e sarebbe bello riuscire a riabituare le persone a farlo, magari come lo facevano una volta.
All'inizio ho letto questo pezzo che avevo letto, era di Victor Hugo, e che ti dice sì, ma sembra tutto finto, in realtà è proprio lì che è tutto vero a teatro, perché effettivamente sì. Mentre in certe altre forme, come può essere la televisione che hai citato adesso, è lì che davvero è un po' più finta la situazione.
Ma assolutamente, paradossalmente sì,
si ritorna al paradosso, ma il punto è che effettivamente a teatro ci sono davvero dei cuori lì, in quell'attimo lì, che battono insieme al tuo che sei in platea, insieme al tuo se sei sul palco, a quelli dietro le quinte, quindi è come un cuore unico, è lì che mi sembra proprio il discorso che tu dicevi, no, di questa unione.
Sì, è un'unione, poi...
Però, bisogna puntini. Allora, come sempre qua a Radio 403, noi cerchiamo sempre di dar voce a chi la voce non ce l'ha, e in qualche modo il teatro non ha così tanta voce. Il fatto di fare questo programma è anche proprio questo, cioè stimolare, far venire qualche intuizione, voglia, dubbio, scintilla, non lo so.
Sì, una curiosità, un interesse, dire ma perché no? Perché
chissà
no?
Se è davvero così polveroso il teatro.
Beh, alcuni sì, alcuni un colpetto di Swiffer glielo darei, perché certe quinte, certi oggetti, certi camerini che magari non sono propriamente, però vabbè, non facciamo nomi perché...
No, e insomma, comunque alla fine invece quello che puoi andare a vedere è comunque qualcosa di vivo che ti può dare qualcosa. Io sono sempre convinta che il teatro è una crescita continua, è proprio...
È una crescita continua per chi lo fa, per i motivi che magari abbiamo accennato anche prima, sul fatto di chi lo fa, che non è mai fermo lì, non è mai arrivato... E poi è una crescita ovviamente soprattutto forse per chi lo va a vedere. Per chi ne fruisce, quindi assolutamente andate a teatro.
Sì, anche perché è lì che trovate veramente una meraviglia nell'attimo, proprio è il qui e ora, il teatro è il gioco del qui e ora.
È il gioco del qui ed ora, ma ad esempio vedi un'altra cosa, molti parlano ovviamente del cinema che è una grandissima potenza ed è anche quella una fonte di meraviglia, e si parla a volte di questa eternità del cinema e di questo, a differenza invece del teatro, che è una cosa che inizia e finisce lì in quel momento, no? Io vorrei dire una cosa, vorrei provare dal mio piccolo a smentire un po' questo fatto, perché il film è vero, il film rimane sempre, rimaneva in pellicola, rimane ora che è in digitale, quindi figurati. Però io mi ricordo alcuni spettacoli che ho visto 10 anni fa, mentre invece non mi ricordo magari il film che ho visto l'altro giorno. Però certi spettacoli me li ricordo, anche solo un momento, un attimo, qualche frazione di secondo di quello spettacolo me lo ricordo. Cioè ce l'ho ancora qui, per come l'ho vissuta in quel momento. Quindi, se non è eternità questa, io non so che cosa dire.
Questa è l'eternità.
Questa è l'eternità.
Assolutamente,
certo.
Caspita, bellissimo. Bene, io manderei un'altra musica che so che ti piace. Mi avevi parlato di un Bruce Springsteen.
Ah, un tipo del New Jersey. Meglio tenersi alla larga. Sì, 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 sì.
Un tipaccio che ti piaceva. E ti piaceva una canzone, suppongo di aver capito bene, Darkness on the Edge of Town.
Darkness on the Edge of Town. Scusa, Bruce. Scusa, boss.
Scusa, boss.
Well, they're still racing down at the trestles, but that blood had never burned in her veins. Now I hear she's got a house up in Fairview, in a style she's trying to maintain. They take
time.
Beh, una bella scelta comunque.
Sì, per forza.
Per forza.
Per forza.
Ovviamente.
Non accetto gusti, qua è per forza. No, sto scherzando, sto scherzando.
Certo, anche perché abbiamo appena detto che il teatro poi in qualche modo è libertà, quindi.
Certo, anche la musica, anche forse la musica ancora di più, forse non lo so.
Chi lo sa,
tanto non, io non so suonare niente, quindi non... quindi non te lo so dire, io vivo la musica dall'esterno, però quando tu mi hai chiesto... dimmi qual è la tua canzone preferita, io ho avuto molta difficoltà, ho avuto tantissima difficoltà, perché io non ho una canzone preferita, non ho un film preferito, non ho neanche un attore preferito all'infuori di me. Sto scherzando.
No, io ti capisco, stessa cosa per quanto scherzando. Mi riguarda.
Questa infelice tagliatela.
No, teniamo tutto noi.
Ok, va bene. Quindi ho ripiegato su questa scelta, perché questo album Darkness on the Edge of Town, adesso non so chi tra i tanti radioascoltatori è un appassionato di Springsteen, ma fu l'album del cambiamento, no? Appunto, lui aveva già raggiunto un certo livello con l'album precedente, ma qui si superò quello Streben che avevo detto prima, no? E quindi è bello tutto quest'album, e questa canzone è quella che gli dà il titolo, quindi mi è sembrata quella più appropriata. Comunque, eccoci.
Guarda, io starei a parlare con te per circa 20 anni minimo, perché mi piace, mi trovo bene.
Mi scade il parcheggio, forse non è il caso.
Ah, hai pagato. No, io ne ho trovato uno buono.
Va bene.
No, a parte questo, volevo chiederti ancora di te, delle tue varie capacità artistiche, perché hai detto non so suonare uno strumento, ma hai fatto anche cinema.
Sì.
E è in procinto di...
Sì, ho avuto qualche esperienza... Parliamo innanzitutto da magari qualche cortometraggio, che è comunque andato anche abbastanza bene. E per quanto riguarda invece il cinema, sì, ho avuto qualche esperienza, e tra 2 giorni uscirà Volevo nascondermi, il nuovo film di Giorgio Diritti sulla vita di Antonio Ligabue, dove ho avuto la fortuna, ma ancora non ci sto credendo, di aver affiancato Elio Germano, che credo che... sentivo sempre dire il miglior attore italiano in circolazione, e ve lo posso dire, il miglior attore italiano in circolazione, perché è stato veramente straordinario. Lui è diventato Antonio Ligabue, non so come dirlo, e quindi
ma noi non abbiamo avuto ancora la possibilità di vedere il film, ma dalle immagini che abbiamo potuto vedere è già impressionante. Così
è già impressionante. Poi... ma sentirlo parlare, sentirlo muoversi in quel modo, quando fino a 2 minuti prima del Chuck parlava come Elio Germano, all'azione diventava Antonio Ligabue, quindi questo ti lascia intendere proprio che cosa voglia dire, cosa possa voler dire anche fare l'attore, che preparazione ci voglia, no? Comunque è stato
ritorna sempre la disciplina di prima, in
la disciplina
modo,
di prima, la disciplina di prima. Io comunque ringraziavo me abbastanza Giorgio Diritti, perché comunque il primo set, ecco, della mia vita è stato L'uomo che verrà ed ero una comparsa, tra l'altro ero nel gruppo di partigiani, e da lì l'ho rincontrato qualche anno dopo e l'ho salutato molto timidamente, anche da guardi signor Diritti, facevo il partigiano, e lui si ricordava, tra l'altro.
Mitico.
E niente, poi ho fatto il provino, comunque mi ha fatto il provino, e io sono uscito di lì, diciamo, tranquillamente, nel senso, cosa potevo fare di più? Non ci contare, sarebbe bello, ma non ci contare troppo, non ci monti alla testa. E poi è arrivò la chiamata, che ero stato scelto per fare Vandino da Oli. Vandino Daoli è stato uno degli autisti di Ligabue, che lo ha affiancato anche nella sua attività artistica, diventando poi anche lui stesso un pittore. E tra l'altro è curioso un fatto, nel senso che lui, anni dopo la morte di Tony Ligabue, dipingeva in questa sua specie di atelier, in questa sua specie di studio, e si era ricreato un fantoccio con le sembianze di Ligabue. Come per dire, il maestro che mi guarda e giudica il mio lavoro, però era morto da diverso tempo. E quindi questa cosa l'ho scoperta durante le riprese, questa cosa. Io ho cercato magari di informarmi, perché appunto avevo cercato di informarmi, perché sapevo che andavo a rappresentare una persona che era esistita veramente, no? E ho scoperto, mi hanno detto questa cosa, perché comunque sul set c'erano alcune persone del posto che aiutavano gli attori, quasi tutti Emiliano Romagnoli, tranne ovviamente Elio Germano e qualcun altro, a parlare con quel tipo di accento, con quel tipo di dialetto, no? Quindi comunque c'erano dei, è stato anche interessante farlo, no? Questi coach e alcuni di questi erano imparentati, adesso non mi ricordo con chi, ma credo con colui che aveva scoperto Antonio Ligabue, quindi avevano anche delle testimonianze quasi dirette di lui.
Ma incredibile il giro.
Quindi è stato meraviglioso. Poi è stato girato comunque a Gualtieri, a Guastalla, nei luoghi di Ligabue, dove il suo ricordo, e tra l'altro è pazzesco perché è ancora vivo il suo ricordo, ma vorrei anche vedere. E poi soprattutto un progetto importantissimo, il film tra i due italiani selezionati al Festival di Berlino, quindi l'altro è Favolacce con Elio Germano, quindi
cioè, Elio per sempre.
Elio per sempre, no, è stato veramente una bella esperienza che porterò sempre nel cuore. E poi un altro film indipendente che è stato presentato nei mesi scorsi, che si intitola La guerra a Cuba, con la regia di Renato Giuliano, e che è stato girato in Valsamoggia. È un film nato da una serie di progetti che si sono uniti e che parlano appunto di integrazione e di sviluppo. Da questo punto di vista un film molto anche complesso, perché comunque sono queste storie che si intrecciano tra di loro, ed è veramente toccante. È un film che parla di attualità, di cose così.
Di cose così, già che ci siamo, io, visto che siamo in chiusura della puntata, ti chiederei i progetti adesso anche con la tua compagnia, dove...
Soprattutto con la mia compagnia.
Soprattutto.
Niente, questa sera 25 febbraio saremo al Teatro degli Angeli con Fatti assurdi avvengono in questo mondo, recital sui racconti di Gogol. Gogol era un autore, no, basta, l'ho detto prima. E al Teatro degli Angeli alle ore 21, per chiunque volesse, saremmo molto felici. E poi altri progetti, c'è un progetto abbastanza importante con una collaborazione che abbiamo stretto. E questa collaborazione, per quanto riguarda questo progetto, è seguite la pagina Facebook. Saremo felici tra qualche mese magari di poter dire qualcosa di più.
Avete una pagina.
Abbiamo la pagina Facebook, Compagnia Streben, semplicissimo, e abbiamo anche il profilo Instagram.
Oltretutto, se tu ci lasci delle informazioni, mi dai la possibilità, io la metto sulla nostra pagina di Golosi d'Arte, così anche Golosi chi d'arte. Segue
certo,
la nostra pagina può avere appunto accesso a queste informazioni. Quindi verrà a tutte queste persone una gran voglia di vedere.
Vuoi anche l'Iban?
Lo possiamo volere per poi farci un aeroplanino di carta. Beh, mi dice il regista che va bene, l'aeroplanino si può far volare dalla finestra della radio. Ma è l'unica cosa che possiamo fare con un IBAN.
No, comunque seguiteci, noi comunque pubblichiamo assolutamente tutto, anche le nostre attività, diciamo, soliste. Alessia tiene alcuni corsi, io stesso il primo marzo ci sarà l'open day di un laboratorio di scrittura che proverò a condurre. Sono 4 incontri, compreso l'incontro finale, da Spazio Altrove, ma anche qui seguite la pagina Facebook che si chiama Butta Giù, laboratorio pratico di scrittura creativa.
Ridevo per il nome, era carino.
Sì, Butta Giù, per l'idea, diciamo, all'aria i manuali. I manuali servono, però a un certo punto all'aria i manuali buttiamo giù le nostre idee, perché forse la storia che vogliamo raccontare è esattamente fuori da questa porta.
Sono d'accordo, che è un po' quello che abbiamo detto prima, quando abbiamo detto poi un'accademia non è obbligatoria, ma...
Sì, no, certo, però occorre comunque rigore, non stiamo parlando
disciplina,
di...
Disciplina, assolutamente, disciplina, perché l'hai detto prima e io lo ribadisco perché è la prima cosa che dico anche ai corsi, quindi...
Non fatemi arrabbiare Simona, per favore.
No. Poi ai miei corsi vige la simonocrazia, cioè decide praticamente... Simona, giustamente.
Vabbè.
È giusto così.
È giusto così.
No, scherzo, in realtà non è proprio così, però sì, comunque la disciplina fa sì che l'arte che tu puoi creare salga, verso un bello Streben.
Verso lo Streben, ma lo Streben.
Verso lo Streben e oltre.
Verso lo Streben e oltre, assolutamente, vuol dire proprio questo.
Allora noi ti salutiamo con tanto amore, con tanto affetto, ti diamo un gran in bocca al lupo per stasera, giustamente.
Viva il lupo, vi aspettiamo, vi ringrazio ancora per questa piacevole chiacchierata, è stato molto bello.
Grazie per essere venuto e vai così, continuate in questa bella strada che avete intrapreso.
Senz'altro, grazie mille, un saluto a tutti.
E noi ci vediamo invece martedì prossimo, sempre qui su Radio 403, o potete sentirci su www.le12porte.it. Se volete vi lascio anche il nostro numero di telefono, che è 320 70 32 200, per mandarci tutti i vostri complimenti, cose gentili, cose molto belle. Quelle brutte verranno cestinate e prenderanno fuoco all'istante insieme ai vostri cellulari. Alla prossima.